È stata convocata tempo fa e diciamo, in realtà è un proseguo di ciò che abbiamo fatto a fine febbraio con la commissione su diciamo, le attività del terzo settore presso il carcere. E per una parte, invece, per altri due punti all'ordine del giorno, si parlerà di servizi alla persona sul territorio e dei servizi sociali offerti sul territorio municipale. Quindi, adesso, in attesa dell'assessore Lodi che è in arrivo da Tursi, io inizierei semplicemente con l'anticipazione del punto 3 dell'ordine del giorno della Commissione, che era aggiornamento sui servizi sociali offerti sul territorio municipale, per cui ringrazio la dottoressa Gadaleta, che è la responsabile della TS46, che è diciamo, l'ambito territoriale sociale dei servizi sociali sul territorio della Bassa Val Bisagno, che ci può offrire, diciamo, una panoramica a cui tenevo, diciamo, da quando ci siamo insediati, sui servizi sociali che sono sì diciamo, seguiti dalla direzione centrale del Matitone, dalla direzione comunale, però hanno ovviamente una ricaduta anche sul nostro municipio. Importante, oltre che precipuamente perché sono collocati fisicamente al piano terra del nostro edificio, del nostro municipio, anche al piano superiore, e poi perché comunque i servizi ovviamente vengono offerti ai cittadini del nostro territorio. E quindi niente, lascerei la parola per illustrare un po' diciamo, i servizi che vengono erogati, diciamo, dal comune anche in convenzione, in appalto con delle cooperative per quanto riguarda, per esempio, mi viene in mente il servizio dell'educativa di strada e quindi anche per gli adolescenti, e quindi vari ambiti che sappiamo essere servizi diciamo, adulti, servizio anziani, servizio per i più giovani. E credo che sia importante partire da insomma, una prospettiva dei servizi e poi vediamo anche le osservazioni che ci sono da parte dei commissari e del pubblico poi successivamente. Grazie.
Allora, buongiorno a tutti, io sono Gadaleta, sono il coordinatore della TS46. Allora, cerco di fare una rapida panoramica dei servizi dell'ATS, perché come ben sapete i servizi dell'ATS coprono tutte le fasce di popolazione del municipio. Fanno riferimento principalmente per la presa in carico alla residenza, o in alcuni casi particolari al domicilio, lì dove il domicilio sia un domicilio stabile. E il primo momento, che è il momento dell'accesso ai servizi sociali, avviene durante l'orario di apertura, che è l'orario di accoglienza, dove c'è sempre disponibile un assistente sociale per fare un primo filtro delle richieste che arrivano all'ATS, che possono arrivare sia in presenza sia telefonicamente. Le giornate sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 11. A seguito del primo accesso si cerca, se è possibile, di indirizzare la persona lì dove la richiesta faccia riferimento a un non non faccia riferimento necessariamente all'ATS, ma magari possa essere soddisfatto invece da un altro servizio, quindi si cerca il più possibile di comprendere la richiesta per fare un invio corretto alla persona e agevolarla anche rispetto ai tempi. Lì dove invece si comprende che la richiesta della persona ha una necessità di approfondimento ulteriore, viene dato un appuntamento da parte di un assistente sociale in quello che viene chiamato il segretariato sociale, che quindi è proprio un colloquio che viene offerto alla persona per approfondire la richiesta, comprenderla e quindi capire se è necessaria una presa in carico o se vi siano si possa fare invece un invio anche accompagnato da parte del servizio sociale. Come vi dicevo, l'ATS copre tutte le fasce di popolazione, quindi minori, adulti, disabili e anziani. E su tutte le fasce di popolazione ovviamente il tentativo è quello di cercare di lavorare con l'attenzione massima al progetto del singolo, utilizzando sia quelle che sono le risorse che il Comune offre, come veniva detto, attraverso convenzioni con strutture del terzo settore, sia attraverso collaborazioni con associazioni. Allora, sicuramente quello che emerge, io non ho in questo momento non ho dei dati specifici, se poi servissero dei dati me lo dite, lo chiedo alla direzione perché è necessario ovviamente avere dei dati ufficiali. Però quello che sicuramente noi vediamo come servizio sociale è l'affacciarsi al nostro servizio di situazioni sempre più complesse, qualunque sia la fascia di riferimento del soggetto. Rispetto all'accesso al servizio sociale, tenete presente che le segnalazioni non arrivano solo spontaneamente, direttamente dai cittadini, ma per la maggior parte in realtà sono segnalazioni che possono arrivare da enti, quindi ospedali, scuole o direttamente dall'autorità giudiziaria o dalle forze dell'ordine. Allora, per quanto riguarda ad esempio l'area dei minori, quindi cercherò di farvi un breve excursus per ogni area. Allora, per quanto riguarda l'area dei minori, quello che possiamo dire è che sicuramente le situazioni che ci arrivano principalmente sono situazioni su richiesta dell'autorità giudiziaria o su segnalazione da parte di enti. E questo dà già un po' l'idea della complessità delle richieste che ci arrivano. Inoltre quello a cui assistiamo sempre di più è un aumento delle difficoltà da parte di adolescenti, dove sono crescenti le problematiche anche di tipo sanitario. E quindi è spesso fondamentale la collaborazione con la ASL e con le scuole per cercare di definire un progetto di sostegno che sia realmente di sostegno al minore. Inoltre quello che si evidenzia è che le famiglie sono sempre più sole, le famiglie che si rivolgono o comunque che arrivano ai nostri servizi. E questo è un altro elemento, l'assenza di una rete è quello che poi accentua quelle che sono situazioni già di per sé estremamente complesse e problematiche. Quindi l'ATS su queste situazioni collabora con autorità giudiziaria, con ASL, con la scuola. Ci sono anche dei progetti specifici propri del Comune che incentivano e supportano da questo punto di vista. quale ad esempio il progetto del team tecnico, dove viene incentivata soprattutto la collaborazione con le scuole. E ad esempio uno degli obiettivi del nostro ATS all'interno di questo municipio e uno dei progetti attivi è proprio il progetto di prevenzione all'abbandono scolastico, alla dispersione scolastica. Si collabora quindi con le scuole per cercare di intercettare i minori a rischio di dispersione scolastica, quindi principalmente parliamo di seconde e terze medie, dove in collaborazione con il centro servizi si organizza un sistema di supporto al ragazzo, anche prevedendo delle alternanze centro-scuola, lì dove il ragazzo abbia proprio difficoltà a frequentare, affinché possa almeno prendere la licenza media e inoltre essere agganciato all'interno di un sistema dove ci sono degli educatori che possono comunque supportare lui e la famiglia. Quindi in alcuni casi, ad esempio da questa, poi è nata una vera e propria presa in carico da parte del servizio per il sostegno alla famiglia. Vi parlavo del centro servizi. Il centro servizi è la struttura a cui il comune si appoggia per erogare i servizi educativi a favore dei minori e delle famiglie, perché questo credo che sia importante sottolinearlo: nel momento in cui viene fatta una valutazione, viene fatto un progetto, non è solo sul minore, ma è soprattutto sulla famiglia che lo possa sostenere. E quindi anche il centro servizi eroga i propri servizi a supporto del minore e della famiglia. I servizi che il centro servizi può erogare e che il nostro centro servizi eroga sono servizi definiti ad alta soglia, che sono quelli a cui si può accedere solo attraverso la segnalazione dell'ATS, e quindi sono quelli che solitamente hanno anche un maggior rapporto educatore-bambini, o a bassa soglia, dove in realtà il cittadino può rivolgersi anche spontaneamente. Quindi abbiamo i servizi ad esempio di area famiglia, che forse voi conoscete come l'educatore che va al domicilio, che è strutturato all'interno di un progetto specifico con degli obiettivi l'educatore deve lavorare affinché il minore, ma anche la famiglia, possa evolvere per la soluzione del problema. E poi abbiamo dei centri socioeducativi, in questo municipio ce ne sono due, uno per bambini della fascia elementare e uno per bambini delle fasce medie, che sono dei centri pomeridiani con degli educatori che ovviamente sostengono il minore non solo dal punto di vista scolastico, ma anche dal punto di vista della socializzazione o di quelle che possono essere del rispetto delle regole o di qualunque possa essere la problematica, insomma, personale del minore, ma lavorano tanto anche con la famiglia per creare un'azione sinergica di supporto al minore. Ci sono poi i centri di aggregazione, che sono invece a bassa soglia. Anche di questi ne abbiamo due, e sono uno per la fascia media e uno per la fascia superiore. E poi c'è il centro c'è l'educativa di strada, che invece accoglie ragazzi principalmente della fascia superiore, ed è quella che è più radicata sul territorio. Si trova ai Giardini Lamboia ed è proprio vuole proprio raccogliere quei ragazzi che sono sul territorio e che affinché possano svolgere delle attività o comunque rapportarsi con degli adulti che in qualche modo li possa anche orientare. Questi sono ovviamente gli interventi di supporto di supporto alle famiglie, all'interno delle famiglie, e poi esistono ovviamente anche le risorse per lì dove fosse necessaria una collocazione extrafamiliare o dove comunque sia necessario un intervento più forte di supporto al minore, di supporto alla famiglia, e quindi anche prevedendo il fatto che alcune funzioni possano essere sopperite dall'istituzione, dalla struttura. Quindi queste sono ad esempio le CET e le CEDIS, che sono strutture diurne comunque, dove il minore può stare fino a dopo cena, rientra poi comunque a casa e rientra a casa nel fine settimana. E all'interno vi sono degli educatori anche incaricati di lavorare specificamente con la famiglia affinché le funzioni vengano gradualmente riassorbite dalla famiglia stessa. E poi ci sono invece gli interventi residenziali, quindi quelli che prevedono una collocazione extrafamiliare, che possono essere sia le comunità, le CEA, sia le CET residenziali, sia anche la forma dell'affidamento familiare. L'affidamento familiare può essere declinato a seconda di quello che è il bisogno del minore, della famiglia, quindi in realtà anche questo può essere diurno, può essere a tempo parziale. Direi che questo è un po', ci sono anche all'interno del comune degli uffici che si occupano di supportare i minori in uscita, ad esempio dal contesto scolastico, o per supportarli nell'orientamento alla conclusione del loro percorso, per attivare ad esempio a loro favore dei corsi, delle borse lavoro, e questo è l'ufficio dell'UCIL. E poi all'interno, cioè la direzione lavora costantemente per consentire di avere delle agevolazioni per quelli che possono essere i servizi necessari ai minori. Quindi ad esempio ci sono delle convenzioni con alcune occhialerie, non so se è il termine, per avere a favore dei minori appunto delle visite, degli occhiali gratuiti, rispetto ad alcune attività sportive o ricreative. Quindi l'idea è quella di cercare di offrire al minore e alle famiglie che si rivolgono al servizio il massimo delle risorse possibili. Ovviamente alle famiglie vengono anche offerti, lì dove fosse necessario, la possibilità di accedere a quelli che sono i servizi, le associazioni anche di volontariato nel municipio, quale ad esempio l'accesso ai centri d'ascolto, l'accesso ai social market, attraverso anche un accompagnamento che quindi consenta alla famiglia, che è anche in una difficoltà sia per solitudine sia dal punto di vista economico, di poter usufruire di quelle che sono le risorse specifiche sul territorio. E vado avanti.
Se posso, volevo chiedere, sì, giusto per la fascia adulti, sì, per gli adulti, visto che poi parliamo anche un po' con l'assessore Lodi che è arrivato, della consulta carcere città, quindi magari anche un po' quella parte di, diciamo, okay. Grazie.
Ok, allora, intanto avevo chiesto in realtà, ma non, evidentemente non ha potuto, alla mia referente di area adulti se oggi poteva essere presente, perché lei sicuramente è molto più competente di me rispetto a quest'area. Quello che però vi posso dire, perché con lei mi sono confrontata, oltre a seguirla ovviamente come coordinatore, è che anche rispetto all'area adulti emerge una situazione effettivamente sempre più difficile. Il numero di adulti che si rivolgono al nostro servizio è in crescita, Sicuramente questo è legato anche alle misure che vengono erogate, quindi all'ADI che consente all'assegno di inclusione, che richiede comunque un accesso al servizio sociale per comprendere se la persona ha i requisiti per avere diritto senza entrare all'interno di un progetto specifico, oppure se può essere opportuno o necessario un progetto specifico di supporto. Le problematiche che arrivano principalmente dagli adulti sono solitamente problematiche di tipo alloggiativo, problematiche legate alla difficoltà di accesso al mondo del lavoro, quindi spesso non è solo la mancanza del lavoro, ma è proprio la difficoltà di accedere. Spesso le persone che si rivolgono a noi sono persone che non sono pronte per il mondo del lavoro e richiedono, hanno quindi bisogno di un percorso che è un percorso di accompagnamento a quelle che sono le regole ovviamente proprie del mondo del lavoro. Ci sono, spesso accedono persone con problemi non diagnosticati di salute mentale, dove quindi il compito e uno dei compiti e degli obiettivi dell'assistente sociale è proprio quello di provare ad accompagnare la persona verso una maggiore consapevolezza delle proprie difficoltà e quindi anche al servizio che può prenderlo, farsene carico, e problematiche di tipo economico. Quindi spesso anche tutte insieme, non ci facciamo infatti, mancare niente, esatto. Quindi arrivano anche tutte insieme. Anche quando parliamo della presa in carico degli adulti, ovviamente è necessario collaborare il più possibile con il territorio e quindi ci sono le collaborazioni sia con il centro di ascolto, con il social market, con i centri per l'impiego, con l'UCIL, con start-up, quindi con tutti i soggetti che possono sostenere l'adulto nel proprio percorso. Il Comune di Genova, proprio per accompagnare dal punto di vista educativo gli adulti, ha un servizio che è il Servizio Educativo Adulti, si chiama proprio così, è il SEA. Il SEA ha la sede in via Archimede e prevede diversi interventi. Prevede sia la possibilità di un accesso su segnalazione del servizio sociale, quindi viene individuato, viene stilato un PEI, quindi un progetto educativo individuale relativo all'adulto e che permette alla persona di avere un educatore che lo supporti in quelli che sono gli obiettivi che vengono individuati, che sono obiettivi anche molto concreti solitamente, proprio per consentire alla persona passo passo di superare quelli che sono gli ostacoli rispetto ad una vita, diciamo, più garantita, più protetta, ecco, non. E ad esempio tra le attività per fare questo il SEA ha proprio necessità di conoscere quelle che sono le risorse sul territorio e di collaborare sia con la ASL sia con tutte le associazioni che si occupano di sostegno all'adulto e ai senza fissa dimora, perché a volte parliamo anche di senza fissa dimora. E c'è poi un servizio che invece è il servizio di educativa territoriale, dove c'è uno sportello aperto una volta ogni 15 giorni, dove le persone possono accedere spontaneamente, altrimenti telefonano e poi viene dato loro un appuntamento dove può accedere il cittadino liberamente, senza necessità della segnalazione da parte dell'ATS, e questo fa sì che la persona possa rivolgersi all'educativa territoriale con la richiesta di un accompagnamento anche mirato, anche con una richiesta specifica, l'aiuto nella compilazione di un modulo, informazioni sui corsi, sono poi proprio gli educatori del SEA che, se si accorgono che c'è bisogno di una presa in carico più ampia, lavorano con la persona al fine di una segnalazione all'ATS. Quindi direi che questo è...
Grazie mille, grazie. E adesso farei intervenire l'assessore Lodi, che ci racconta un po', magari ci spiega questa, soprattutto poi ovviamente può parlare di quello che anche dei servizi ovviamente erogati dall'ATS, ma io ero interessato, diciamo, a sapere un po' meglio la consulta carcere città, che è stata riattivata direi dopo tanti anni con questa amministrazione, e insomma che cosa può essere di utile per la città intera e ovviamente per il quartiere, per il municipio in cui insiste il carcere, e anche perché abbiamo fatto una commissione con tante realtà del terzo settore a fine febbraio e che secondo me giocano un ruolo importante ovviamente per, e l'abbiamo detto in quella commissione, per abbattere il tasso di recidiva, per veramente indicare e seguire il dettato costituzionale della rieducazione della pena, quindi dell'articolo 27, e sono realtà importanti che una è quella dei vasi comunicanti della regione, e poi anche quella della rete giustizia, che è proprio più volontariato, che si riunisce presso il CEDIVO. Ecco. Va bene, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti, tanto sono contenta che la mia prima commissione del municipio Bassa Valvisagna, in realtà collaboriamo molto sia col Presidente che con gli assessori, che saluto, e l'assessore, e diciamo che saluto anche la coordinatrice dell'ATS, che è stata molto precisa. Dico sempre che solitamente le cose che funzionano o che si fanno non si raccontano mai, ma sui giornali si va sempre solo per un caso, una situazione, una in realtà la rete di solidarietà è molto diffusa e soprattutto la rete professionale di servizi alle famiglie. Io quando sono diventata assessore ho avuto un momento, un flash, ho detto mi sembrava di essere diventata l'assessore al governare l'odio, perché in realtà il principio è che il sociale oggi è apparentemente di interesse solo quando si determina una situazione di forte conflittualità. In realtà noi dobbiamo tessere invece sempre più l'aspetto della comunità, delle relazioni, e soprattutto dobbiamo sempre andare più verso le persone, non il contrario, cioè la struttura dei servizi è sempre stata una struttura, in alcuni anni, intorno agli anni 90, era una struttura che aveva un approccio molto più di comunità e di gruppo, gli anni dell'autoaiuto, dell'operatore unico, cioè c'era una sensibilità molto di costruzione dei servizi molto più verso e con. Poi devo dire che secondo me, per mille motivi, ma il Covid ha determinato un cambiamento profondo, perché a quel punto si è avvenuta di nuovo la distanza tra l'operatore e la persona, distanza che per fortuna si è riuscita a garantire tramite le videochiamate eccetera, che però poi ha anche un po' in qualche modo cambiato le modalità e anche un po' affaticato ancora di più i servizi, che si sono dovuti trovare a affrontare crisi molto molto complessa, una crisi umanitaria molto complessa dalla quale siamo usciti per fortuna. Oggi c'è, dal punto di vista anche politico, questa amministrazione, insieme alle esperienze, ai servizi che ci sono, insieme ai municipi, vorrebbe costruire sempre più una rete che va verso di nuovo, quindi tornare sempre più sostenendo gli degli operatori che io vorrei sottolineare non sempre sono, sempre sono sotto numerici. Devo dire che le amministrazioni precedenti rispetto al settore dell'investimento del personale sul welfare ha investito quasi nulla, e quindi anche ricostruire questo tipo di oggettiva mancanza di operatori, perché sicuramente i servizi educativi hanno poi l'aspetto anche molto dei genitori, delle famiglie, giustamente, voi sapete che negli equilibri di bilancio poi oltre un tot non si può né turnover né assumere dal punto di vista delle leggi nazionali, quindi si fanno delle scelte. La Polizia Municipale, per i motivi che io dico sempre, se i nostri utenti protestassero in via Garibaldi forse avremmo ottenuto in questi anni di più. Ovviamente gli utenti non protestano, non hanno nemmeno lo strumento per farlo, e quindi aspettano di dare voce e alzare ancora più il livello dell'attenzione, proprio perché noi ci occupiamo solitamente di chi non ha voce, oppure se ha voce esce fuori quando è scoppiato il macello e quindi è troppo tardi. E per cui volevo anche cogliere l'occasione di ringraziare, so e mi racconta, no, ma comunque anche con l'assessore di riferimento, presidente, dell'ottima collaborazione che c'è in questo municipio, quindi ringrazio anche tutto il municipio, perché i servizi quando sanno che c'è un'amministrazione che li sostiene e li affianca, insomma, questo è anche importante. E dico solo una cosa ancora sui servizi. Su ogni municipio, noi diciamo dal punto di vista organizzativo periodicamente, più o meno ogni mese, ci vediamo col coordinamento dei presidenti di municipio e con eventualmente e o con gli assessori al welfare, e abbiamo in programma e abbiamo messo a terra un po' di cose, un po' di idee, quindi le prossime idee che svilupperemo al di là dell'approccio di governance municipale, per cui per noi l'appropriatezza è fondamentale, quindi anche se siamo una città piccola in ogni territorio abbiamo davvero profonde differenze. Per esempio questo municipio ha un aspetto caratterizzato dal fatto che dal momento che la sindaca vuole attivare una casa di quartiere per ogni municipio intorno al quale sviluppare un progetto di comunità, come a Certosa o in centro storico, per esempio anche la difficoltà in questo municipio di trovare, identificare uno spazio, e questo sembra una cosa banale, ma in realtà immaginare degli spazi pubblici dove far convergere non tanto le sedi delle associazioni ma le attività per creare comunità, per far sì che le persone si conoscano e vivano insieme delle esperienze, è uno degli obiettivi che paradossalmente questo municipio ad altissimo livello di servizi eccetera, ne parlavamo anche con la TS quando ci siamo visti, è difficile, e quindi l'impresa ora è proprio quella di identificare uno spazio, e poi con l'amministrazione comunale si può appunto immaginare un progetto di comunità che ha tutta una sua struttura, dalla coprogrammazione alla coprogettazione. E però i prossimi obiettivi che ci siamo dati da qui a dicembre, oltre che fare una valutazione di questo tipo, anche quella di esportare in zona uno di quei corsi che noi chiamiamo da 1 a 0, da 0 a 1000, che sono dei corsi appunto di affiancamento alla maternità, alla genitorialità, e fino adesso si erano svolti solo a livello centrale, uno all'anno. Noi abbiamo sfidato noi stessi dicendo che possiamo farne almeno 9 all'anno, e l'idea è quella di farne uno per municipio, almeno iniziare entro l'anno ad attivarlo, con tutte le realtà del territorio con un palinsesto più o meno simile. Questo che valore ha? Il valore di intercettare le giovani mamme, le neomamme, che attraverso l'acquisizione del baby kit, che è una cosa che le mamme chiedono molto volentieri, si ha una geolocalizzazione dove sono, aprendo degli incontri che sappiamo benissimo possono essere dei momenti importanti di conoscenza e di anche messa in rete, anche per i servizi che possono quindi lavorare in maniera sinergica. Poi faremo uno degli oggetti al rilancio dell'auto e punto aiuto, nel senso che come strumento lavoreremo sui singoli municipi, quindi abbiamo già detto nella prossima conferenza dei presidenti ne parleremo in maniera più dettagliata. L'idea è quella di partire dalla realtà locale, ogni municipio ha delle storie legate a uno sviluppo dei servizi intorno al 1990-2000, e quindi far emergere le realtà che ci sono, mettere in rete tutte le esperienze delle varie associazioni che lavorano con l'auto e mutuo aiuto e rilanciarlo come uno strumento, perché noi crediamo molto molto in questo strumento, e soprattutto poi avviare verso anche non solo una partecipazione attiva dei cittadini che vogliono, come dire, impratichirsi e formarsi, oppure anche proprio uno strumento di comunità, un po' una, come dire, uno strumento apparentemente leggero che in realtà poi nasce da una formazione, da un pensiero, che però poi se per esempio a Valpolcevere esistono ancora storicamente dei gruppi di autoaiuto per mamme e bimbi con figli con disabilità, è una storia che la Valpolcevera si porta avanti da tempo, ma che ha creato una certa sviluppo di cultura su questi temi in questo municipio. E poi andremo ad affrontare il tema sempre a livello municipale di sensibilizzazione rispetto alle tossicodipendenze. Voi avete, non ne parliamo oggi, ma sappiamo già che abbiamo avuto questo già una serie di incontri, il tema è proprio anche però di approfondire questo tema, perché siamo immersi in una crisi internazionale. Ci sarà a maggio la conferenza mondiale della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche, una delle federazioni, con proprio a Genova ci sarà questo incontro, diciamo, internazionale mondiale, che porterà il documento da presentare all'ONU proprio sul tema delle dipendenze, perché c'è un'evoluzione del tema molto importante, molto significativa. Questi alcuni flash, tanto per dire, ecco, un po' dove in questi mesi abbiamo, ecco, ci siamo mossi. E consulta carcere città. Allora, la consulta carcere città in realtà non esisteva formalmente, esisteva un'esperienza nata nel 2002-2003, ma non era mai stata formalizzata. Quindi noi abbiamo istituito la consulta carcere città come strumento istituzionale attraverso una delibera di giunta. È la prima consulta carcere città italiana, e non abbiamo consulte carcere città in nessun comune italiano, e quindi insomma siamo anche contenti di aver creato questo strumento. È uno strumento che prevede la presenza delle istituzioni, che da una parte sono istituzioni carcerarie e dall'altra sono istituzioni che si muovono intorno al carcere. E poi abbiamo stabilito, abbiamo fatto un primo incontro della consulta sul lavoro, quindi abbiamo iniziato a lavorare, a radunare tutte le realtà che si occupano del lavoro in carcere e fuori dal carcere. Poi ne avremo una sul tema dell'anagrafe dei diritti civili, poi avremo un tema sulla sicurezza, avremo un tema su mamme e bambino, quindi ora non c'è ancora, noi non abbiamo carceri mamme e bambino, ma nel carcere femminile, ahimè, a causa del decreto ultimo del governo, la mamma con invariata capacità genitoriale a questo punto torna all'anno di età, se il bambino ha un anno di età in più vedere la possibilità di essere carcerata col bambino, secondo me è un grandissimo passo indietro rispetto a quello che si era fatto in questi anni. D'altra parte la politica repressiva attraverso i decreti, come per esempio sulla delinquenza minorile, assegna l'ancor maggiore affollamento nei carceri, e quindi nei carceri di Ponte Decimo sono tornate a esserci mamme e bambino che appena possibile vengono trasferite a Torino. Però il carcere di Ponte Decimo sta facendo una valutazione, perché c'è un momento transitorio che dura anche 24-48 ore, dove però davvero il bambino non ha più un nido, non ha più un luogo dove stare, c'è un nido nel senso un luogo anche dei giochi, degli educatori dedicati, perché la norma non lo prevedeva più, ora è tornato a prevederlo. E quindi il tema della consulta carcere città è un tema dove noi, in maniera importante, che per noi carcere trattino città vuol dire che la città è il carcere è la città, nel senso che questa presenza di questo numeroso condensato di persone, di vite, di storie non può non essere oggetto di attenzione, anche solo di garanzia. Ricordiamo che nell'amministrazione precedente, a prima firma della sottoscritta, venne approvato con un percorso anche unitario tra maggioranza e minoranza, vedo qua consigliere, ex consigliere comunale Benedicti, avevamo fatto un percorso insieme dove si era arrivato all'istituzione del garante comunale dei diritti per le persone detenute e per le persone anche limitate della libertà. Noi non tutte le città lo hanno, però quello è uno strumento in più. Abbiamo nominato recentemente, a decadenza del garante precedente, un nuovo garante detenuti comunale che lavora in sinergia con il regionale, anche perché Genova ha ben due strutture carcerarie, insomma, quindi ha un peso notevole rispetto agli equilibri regionali. L'ultima indagine, diciamo, quella di FIOPST sulle persone senza dimora, a parte alcune secondo me caratteristiche, ora pare che per maggio-giugno ci diano i dati, diciamo, specifici. Voi avete partecipato come tutti i municipi con una grande affluenza di volontari, è stata una bella occasione di partecipazione, però ci dà uno spaccato delle persone per strada e delle persone per strada, che percentualmente quasi il 50% sono persone straniere. Sarà interessante capire come e da dove arrivano queste persone, quali sono i percorsi, perché sicuramente una segnalazione che ci è stata data già in accenno, ma dai percorsi, diciamo, di fuoriuscita dai centri di accoglienza straordinaria della prefettura, i famosi CAS, dove sapete che a seguito della norma attuale e a seguito del decreto Cutro, che ha definitivamente un po' smantellato il senso dell'accoglienza in termini di tenuta, ma in termini di veramente accoglienza straordinaria in tutti i sensi, le persone appena hanno un reddito molto basso per un lavoro molto piccolo fuoriescono dai centri di accoglienza. Il problema è che queste persone ovviamente poi non riescono né a fare insieme, a garantirsi una casa o garantirsi un alloggio, e quindi poi vanno a vivere in strada. Magari in strada troviamo persone che hanno anche un lavoro, un lavoretto, quindi dobbiamo andare a vedere bene questi 400 rotti stranieri dove sono e che storia portano accanto. Ma ci segnalano anche persone che dopo passati di detentivi poi non riescono ad avere un percorso di inserimento, perché il lavoro è fondamentale, perché è quello che ci garantisce la possibilità poi di pagarci una casa, per essere chiaro. Quindi la consulta ha iniziato, ha avuto un primo tavolo, adesso continueranno a esserci gli altri. Noi invitiamo sempre i municipi, perché i municipi possono segnalare realtà che si occupano nel loro territorio di carcere, quindi erano presenti. Poi devo dire che l'assessore al welfare di questo municipio è sempre presente, una delle più presenti, anzi io sottolineo, Presidente, è la più presente quasi in assoluto, veramente se la giocano in tre, però insomma sono i municipi sempre presenti in tutte quelle, ed è molto importante, perché se magari uno ha nel territorio realtà che non sono state intercettate dalla rete, questo tema invece di non perdere nessuno per strada ma di coinvolgere tutti è fondamentale. E noi abbiamo un problema enorme rispetto al tema, diciamo, della sanità in senso più ampio, perché stiamo cercando appunto di lavorare con l'assessore Nicolò, con cui abbiamo un continuo confronto e rapporto, perché le estreme fragilità e soprattutto il tema della tossicodipendenza sta diventando un tema che ormai svalica il carcere ed è diventato predominante, cioè non so, ma circa l'80% delle persone nascono, vanno in finiva in carcere per spaccio, piccolo, grande spaccio, ma c'è una grande presenza di persone legate a questo, e purtroppo le strutture, diciamo, sanitarie, sociosanitarie dedicate a questo forse non si aspettavano questa, diciamo, crescente diffusione e un ritorno molto alla depressione dello stile di vita a seguito della sostanza, nel senso che abbiamo avuto anche lì un periodo, la storia, ci sono delle fasi cicliche, ma abbiamo avuto un periodo in cui per esempio con la cocaina, assunzione, diciamo, più di farmaci a per bocca o al massimo di fatti ma non, diciamo, fatti per vena, diciamo il fenomeno era meno destrutturante dal punto di vista dell'apparente devastazione dello stile di vita. Tornando alla droga iniettoria, quindi col crack, ma non solo, perché il crack lo si inietta o lo si inala ma lo si fuma, ma a tante altre sostanze che il dottor Picci ci ha illustrato magistralmente, ma sono veramente tante, cioè mentre ad un certo punto negli anni 90, quando vennero restituiti i set, avevamo più o meno eroina, cocaina, hashish e marijuana. Poi è arrivato l'LSD, ma dopo un po', però diciamo che ci ruotavamo su questi. Invece ora c'è una polveriera di sostanze, addirittura, che si possono raggiungere acquistando fertilizzanti con Amazon, quindi capite che è anche facile raggiungere, rispetto al quale la stessa regione, ASL 3, dicono che fanno fatica, cioè quando la persona arriva al pronto soccorso si fa molta fatica a capire qual è la sostanza che è stata assunta. In più non ci sono ad oggi degli antidoti, chiamiamoli così, che possano permettere di, ma solo la decantazione e solo il tempo, lasso è quello che. E purtroppo queste persone si fanno reati e quindi il carcere si sta riempiendo di queste persone, perché in fase, diciamo, o di astinenza, dove arriva questo, non mi ricordo come si dice, ma questo fenomeno che per l'astinenza crea davvero un'agitazione esponenziale che porta la persona a compiere atti, diciamo, ovviamente indipendenti dalla volontà, ma anche possono essere gravi, abbiamo quindi magari dei piccoli medi reati che nascono da questo tipo di cose. Quindi c'è una stretta correlazione tra il potere in maniera preventiva occuparci di questo prima che le persone possano andare e arrivare a ammalarsi per questo. Una cosa che posso dire è che su questo il Comune si sta muovendo su riattivare servizi a bassissima soglia, ridando, diciamo, competenza ai servizi utilizzati. Per esempio in Comune Genova abbiamo Odissea 2000, che nel tempo, molti anni fa, era il dormitorio per eccellenza per le persone tossicodipendenti anche attive, poi invece è stato inserito all'interno dei dormitori per le persone senza dimora in senso più generico, complesso. Torneremo invece a far sì che per la caratteristica, diciamo, di problematicità ci stia un luogo adeguato con operatori adeguati. Questo perché così, se riusciamo ad andarci a prendere le persone, a invitarle a venire con noi, entrare nel dormitorio e a stare lì una notte a decantare, magari speriamo sempre nello spazio che, all'interno del quale si decida che vogliono provare a uscirne fuori, ma se anche così non fosse, proteggiamo loro dall'essere esposti a sollecitazioni che possono poi portare a fare compiere piccoli e medi reati che arrivano a ammalarsi, e nello stesso tempo teniamo all'incolumità delle persone che possono incrociarli e quindi magari essere oggetto di piccole e medie violenze. Quindi la consulta, poi io mi fermo se ci sono domande, ha un po' l'obiettivo di centrare il ruolo dell'amministrazione comunale, assumendo il fatto che non c'è scritto da nessuna parte che un comune ha negli obblighi di un ente locale di occuparsi di carcere, ma noi riteniamo che sia una di quelle cose di cui ci dobbiamo occupare banalmente, perché la città è il carcere è la città, e quindi quando c'è sul nostro suolo ci abitano persone anche chiuse in un carcere, crediamo che la responsabilità ce la dobbiamo sentire addosso, cercando di capire cosa succede a queste persone, e per nostra parte, per tutte le parti che possiamo migliorare noi, aiutare. Abbiamo migliorato anche per esempio la delibera sulle residenze fittizie, che ormai era diventato un incubo, nel senso che con le delibere delle amministrazioni precedenti, ahimè, questa era una battaglia che mi ha visto spesso anche protagonista perché era la mia tematica, però rendeva sempre più complessa la possibilità di avere la residenza fittizia anche per chi esce dalla situazione carceraria, cioè per poter, diciamo, strutturare la propria vita bisogna avere un luogo in cui tu diciamo stai e sei riconosciuto dallo Stato e da cui scaturiscono poi dei diritti. Stiamo ragionando per le residenze in carcere, c'è un tema molto importante, quindi se mai vi troverete a esplodere nel numero di residenze nel municipio, ovviamente rimangono sempre in carcere, non escono, però il fatto di poter acquisire dei diritti anche dal carcere, questo è un tema di cui parleremo in una consulta carcere città con tutte le autorità competenti. E però credo che essere un municipio che ha diciamo un carcere, oltre a tutti i problemi, come ripeto, spesso sulle realtà si parla sempre solo, no? Dei problemi, parcheggi, traffico, le cose, la sicurezza, insomma tutta una serie di cose, se è un luogo dove invece si può fare delle riflessioni anche su il senso oggi della giustizia, il senso oggi del carcere nella vita delle persone, questo penso che siano luoghi anche civici dove questo ha ancora più senso. Per ora mi fermo, poi se ci sono domande.
Io volevo solo aggiungere che, riportando un attimo due o tre spunti che erano usciti dalla scorsa commissione per la consulta, intanto grazie per quello che ci ha spiegato su cosa è, cosa vuole intendere questa consulta, e quindi ovviamente di coinvolgere ovviamente anche il municipio della Bassa Val Bisagno con dei rappresentanti. Poi ovviamente c'era venuto fuori dagli enti del terzo settore, come aveva detto prima, il problema della casa, e ci sono diversi enti tipo la Veneranda Compagnia che si occupa del problema a casa e stava cercando una sponda, diciamo, per questo problema che è veramente importantissimo per poi chi esce e deve rifarsi una vita, diciamo, ritrovare. E poi invece un problema più tecnico forse, che era quello dei lavori di pubblica utilità, cercando di una convenzione più snella forse, che arrivi bene anche ai municipi, cercando di attivare quei percorsi virtuosi anche dei lavori di pubblica utilità, che con la riforma Cartabia sono stati anche aumentati nel numero di ore, ci veniva comunicato da Vasi Comunicanti, dalla responsabile di Vasi Comunicanti, e quindi cercare di implementare, perché noi abbiamo dei progetti anche in municipio, però magari ci sono delle cose che si possono fare, si possono implementare ancora sempre sul territorio, su tutti i territori e in generale. E poi vabbè, ovviamente una delle cose più interessanti secondo me che è venuto fuori dalla scorsa commissione è stata che sì, ovviamente è importantissimo e fondamentale i progetti di lavoro, quindi il progetto di Opress seguito dalla Bottega Solidale e i vari progetti che stanno per partire anche della panificazione in carcere, però anche per esempio il bellissimo evento che faranno a giugno, cioè dovrebbero organizzare a giugno, un'associazione sportiva che si occupa di tennis tavolo e che organizza un torneo anche per i detenuti, oltre che fare diversi corsi per i detenuti di tennis tavolo, quindi anche una pratica, diciamo, sportiva all'interno del carcere, oltre vabbè, all'importante anche progetto del Teatro dell'Arca e insomma del carcere, cioè del teatro come forma di partecipazione anche dei detenuti. Quindi questo volevo aggiungere, e poi non so se ci sono delle osservazioni.
Posso rispondere?
Sì, certo.
Allora sì, dunque il tema, uno dei gruppi è proprio anche sull'abitare, la casa, cioè la consulta si radunerà sul tema della casa, perché è un tema, oggi è un tema per tutti la casa, cioè nel senso che purtroppo, come dicevo prima, se non si ha il lavoro non ci si può mantenere la casa, c'è tutto un tema della relazione tra i piccoli proprietari e gli affittuari, perché francamente il piccolo proprietario oggi si trova davvero in difficoltà, perché la certezza non sia mai di essere pagato, quindi tendenzialmente le persone non mettono a disposizione la loro casa perché hanno paura poi di trovarsi qualcuno dentro che non paghi e quindi non riuscire più a liberare l'immobile. Questo purtroppo è la realtà, perché gli sfratti che poi non si attuano, e quindi dobbiamo sempre tenere insieme anche vari pezzi, no? Oggi il piccolo proprietario non è solo quello che ha tanti alloggi, anche tendenzialmente la persona, diciamo, benestante che ha tanti alloggi non li affitta, così si leva il problema. Però su questo stiamo lavorando su un progetto che è collegato a un'attività legata a un ambito molto specifico, che è un progetto della Leginet dell'ANCI, dove abbiamo dato vita a una nuova professionalità, diciamola così, che è il mediatore immobiliare. Scusate. Ci sarà a breve un convegno, quindi più o meno mi pare il primo lunedì dopo Pasqua, non mi ricordo se è il 14 o il 16, comunque quel lunedì lì ora arriverà la locandina, dove presenteremo questa figura di questo mediatore. Perché? Perché è la figura che ora si mette a mediare tra la persona che cerca casa e il piccolo proprietario, creando le condizioni per cui ci si riesca a fidare un po' di più, e c'è tutto un percorso con delle condizioni anche di assicurative, economiche, eccetera. Questi sono strumenti nuovi che però sbloccano un po' la situazione, perché se no è difficile poi che tutto questo avvenga. Abbiamo anche proposto alla Regione di fare una riflessione per arrivare a ufficializzare e riconoscere questo tipo di professionalità, quindi non solo mediatore culturale ma anche mediatore immobiliare. E invece sul tema del lavoro volevo precisare, c'è un po' di differenza, quindi spesso si fa un po' di confusione, ma è importante chiarirlo. Allora, sulle messe alla prova in termini generali c'è l'ufficio, diciamo, che fa capo all'assessore Viscogliosi, che attraverso una convenzione con l'UEPE e il ministero, cioè le carceri, fa sì che evitando che le persone vadano in carcere, attivi una serie di messe alla prova. Questo avveniva e avviene anche in alcuni municipi, quindi quello è legato a una, diciamo, alla convenzione, alla disponibilità dei municipi, relazionandosi con un ufficio specifico che è a carico dell'assessore Viscogliosi, si va a svolgere questo. Altra cosa sono gli articoli 21, nel senso che invece gli articoli 21 praticamente sono pochissimi, le direzioni del carcere li fanno svolgere dentro, sono persone che rimangono in regime detentivo ma escono, lavorano e poi tornano in detenzione. La sindaca Salis ha chiesto proprio a me, all'assessore Robotti, di far ripartire gli articoli 21 all'interno o del comune o delle partecipate. Dico comune partecipate, non mi prendo di dire municipi, perché diciamo il livello di controllo, il livello di attenzione sull'articolo 21 è abbastanza elevato, perché ovviamente ha tutto un sistema di sicurezza abbastanza importante, non tanto per la persona ma perché deve entrare in un contesto importante. Però sul, non sul vostro municipio ma sul municipio confinante, cioè nella media Bisagno e in Valpolcevera, stiamo ragionando per tornare, abbiamo iniziato a Ponte Decimo a ragionare sul tornare ai progetti, quelli relativi ai cimiteri. Nel frattempo però l'organizzazione dei cimiteri è molto cambiata, quindi in realtà nei cimiteri diciamo, la manutenzione è data tutta a cooperative, quindi il comune gestisce solo direttamente Staglieno. La prima direttrice di carcere più propensa a dare misure ad articolo 21 è la direttrice di Ponte Decimo, quindi stiamo provando a mettere a terra un'esperienza sul municipio Valpolcevera, e mentre la direttrice del carcere di Malassi ha attivato degli articoli 21 però interni al carcere. Stiamo cercando di lavorare perché bisogna stabilire dei livelli di controllo, dei livelli, insomma, di presenza di personale comunale. Questo è importante, per esempio è stato rilanciato anche sul tema delle partecipate. Quello che voglio dire su questo è che bisogna preparare sia il lavoratore, però bisogna anche preparare il dipendente, perché ne parlavamo appunto con gli uffici vari, e chiaramente come dire, il fatto che ci sia qualcuno che venga dal carcere, lavori e poi torni, per esempio è successo a Ponte Decimo che ci sono state 2 fughe su 4, perché ovviamente si lavora finché però ad oggi è stato così, quindi la direttrice del carcere è tornata indietro sui suoi passi, ma adesso ci vuole riprovare, quindi sono strumenti molto molto delicati. Su questo con l'assessore Robotti abbiamo già incontrato la direttrice municipio Valpolcevera e stiamo provando anche su Staglieno con la direttrice di Staglieno. Quindi su tutte le realtà del terzo settore impegnate sul tema casa ci sarà proprio una consulta carcere città sulla casa, e quindi con l'assessore Patrone e con me come assessore di riferimento.
Bene, grazie mille. E, va bene, allora non so se vogliamo parlare, sì, parliamo anche del punto all'ordine del giorno sui servizi alla persona sul territorio municipale, e soprattutto in particolare sul progetto BVB in rete verso la rete di solidarietà territoriale, e lascio la parola all'assessore Arkel che ha seguito il progetto. Grazie.
Grazie Presidente, grazie ai commissari e alle commissarie, a tutte le persone presenti, all'assessora Lodi e alla nostra direttrice della TS. Se sbaglio sempre le attribuzioni di referente, direttrice, quindi ormai dico, cioè, non ce la farò mai, per cui va. Allora, dunque, siamo alla presentazione di questo progetto dopo che è stato approvato con la delibera numero 8 e vorrei intanto davvero ringraziare. So che potrà sembrare, come dire, ridondante, però se questo progetto va e andrà in scena, prima di tutto è merito di tutti gli enti che si occupano ogni giorno in silenzio di tutte le persone, quindi partendo dai nostri strepitosi servizi civici, da cui come potete vedere nella prima slide, ringrazio anche la dottoressa Acuto che è sempre una spalla straordinaria, È stato proprio dai servizi civici che tutto questo è nato, perché all'inizio ho voluto fare una riunione di coordinamento con ATS, SEA, Educativa Territoriale e Servizi Civici, e i servizi civici, nel momento in cui andavano a fare CIE in servizio esterno, a domicilio, ovviamente venivano in contatto con una serie di situazioni. Queste serie di situazioni parlavano di tanta solitudine, di tanto disagio non visto, di tante cose che ci rimangono sconosciute e che invece ci sono. Spesso di persone che non riescono ad arrivare agli enti, e in questo caso è stato l'ente ad andare da loro, ed è proprio questa la cosa straordinaria in sé. Da qui abbiamo iniziato un processo tramite anche le associazioni, anche qui che ringrazio, perché le associazioni si sono dimostrate aperte a poterci regalare un qualcosa, che è un'ora gratuita al mese, per poter appunto avere questa base di offerta gratuita per le persone. Quindi, come potete leggere, facciamo e abbiamo messo appunto una offerta gratuita alla comunità territoriale, d'intesa con la Casa di Comunità. Vorrei anche qui ringraziare, perché la Casa di Comunità si è dimostrata estremamente aperta con noi, e è stato veramente un grande lavoro di cucitura di relazioni, perché ci sono tantissimi enti che fanno tantissime cose, ma spesso non si parlano o non interagiscono tantissimo tra loro, e invece questo progetto è proprio cucire con pazienza, ricamare, fare un insieme, una messa insieme di tante offerte. Non scopriamo, diciamo così, un servizio che non esisteva, ma li mettiamo in relazione e li facciamo diventare un'offerta che avrà il suo peso. Comunque vado avanti, dicevo che le case di comunità, e poi anche in collaborazione con le farmacie del territorio e i medici di medicina generale, servizi di informazione, orientamento, accompagnamento e supporto con il contributo di risorse della cittadinanza attiva del territorio. Vorrei anche qui ringraziare, tanto per cambiare, le farmacie, perché le ho convocate e si sono presentate in massa, e è un ente che fondamentalmente commerciale, diciamo così, anche sociale, ma sicuramente commerciale, invece hanno risposto alla chiamata in maniera più che entusiasta, e hanno deciso di aderire, e hanno dato i loro suggerimenti, e hanno anche fornito la loro visione di quello che secondo loro era necessario. Quindi non solo dalla parte, diciamo così, dell'offerta gratuita della rete di solidarietà territoriale, ma anche di una segnalazione di tutte quelle persone che oggi non hanno bisogno di servizi, ma che domani invece potrebbero averli, perché magari sono rimasti vedovi o vedove, o perché si trovano in una situazione momentanea di disabilità momentanea. È il caso che è stato il primo caso, diciamo così, di rete, è stata una signora che è caduta, si è rotta un piede. La farmacia ha chiamato me, in quanto assessora al servizio alla persona, e mi ha informato che c'era questa situazione per cui questa persona non riusciva a fare la spesa perché abitava al quarto piano senza ascensore. Allora il coordinamento del municipio è stato quello di far funzionare una rete di solidarietà, che ha fatto sì che alla persona sia arrivata un'altra persona che gratuitamente le andava a fare la spesa e le la portava, e quindi abbiamo risolto un problema che per una persona sola era enorme, con poco, nel senso che non è stato, diciamo così, a costo zero, ma che ha voluto dire tantissimo in termini di essere ascoltati. E questo credo che sia la vera differenza di attuare politiche di questo tipo: dare ascolto e risposta a bisogni reali. Il progetto, dicevamo, prevede la realizzazione di uno strumento di comunicazione sia digitale che cartaceo. Nella fattispecie consegneremo alle farmacie e ai medici di medicina generale le liste della nostra offerta, nostra vostra, nel senso che proprio messa in piedi dalle associazioni che doneranno quest'ora gratuita. Sarà specifica per il territorio singolo, quindi non diremo a una persona di Via Rubino di andare a Sant'Agata per fare qualcosa, ma cercheremo di settare l'offerta e di comunicare l'offerta sulla base di quello che ha nell'immediata vicinanza. Perché? Perché vogliamo che queste persone vivano il loro territorio, vivano le loro strade, tornino a pensare al loro quartiere non come il posto dove si va a dormire, ma il posto dove si vive, e si vive nelle fasi della giornata, non solo quando è sera e si torna a casa per, appunto, per andare a dormire. I contenuti, come dicevamo, sono un'offerta di servizi gratuiti che progettati dai tavoli di partecipazione, e verrà attivato un calendario, quindi avranno delle cadenze quindicinali o mensili, proprio per sempre settare un'offerta che sia sempre, diciamo così, aggiornata, e che quindi ci possa essere tutto un continuo confronto tra gli enti preposti. Gli attori che li vedete sono tanti, veramente tanti, e sono ovviamente il Comune di Genova, e tra le altre cose ci tengo ancora a ringraziare l'assessora Lodi perché ha ascoltato, e anche i suoi uffici, il progetto, e ci hanno aiutato a metterlo in piedi. Ovviamente il municipio Trebassa Valbisagna, la direzione welfare territoriale attraverso l'ambito sociale territoriale sociale 46, la dottoressa Gadaletta, la dottoressa Innocenti e tutte le persone che abbiamo incontrato in questi incontri, perché ne abbiamo incontrate tante, servizio educativo adulti e l'educativa territoriale sociale con la cooperativa sociale Il Biscione, anche qui il SEA e l'educativa territoriale sono stati attori straordinari in tutta questa costruzione, l'ASL 3 tramite la casa di comunità, i medici di medicina generale, le farmacie del territorio e ovviamente le associazioni, senza le quali non potremo mettere in piedi assolutamente nulla. Ma siccome è sempre giusto darsi un cronoprogramma, perché i bei progetti sono belli, ma se poi non si mettono a terra con cose concrete restano solo dei bei progetti, c'è un cronoprogramma, e quindi abbiamo, come vi dicevo prima, un incontro informativo con frequenza mensile e quindicinale a seconda degli interlocutori, quindi tutti gli attori vengono convocati e parliamo per riuscire a soddisfare l'offerta migliore possibile. Ci sarà l'avvio del percorso, la raccolta delle adesioni e poi una cosa importantissima che proprio perché è prerogativa del municipio sottoscrivere patti di collaborazione, tutto questo passerà per i patti di collaborazione, e ci tengo a sottolineare, per la dottoressa Gallo è la prima volta che parliamo di patti di collaborazione di beni immateriali, ed è una cosa diversa dal solito, perché normalmente vengono offerte solo, tra virgolette, cose, ovviamente il solo è relativo e con massimo rispetto, invece a questo giro offriamo servizi immateriali. Poi ci sarà ovviamente la coprogettazione dalla mappatura e diffusione delle risorse, l'attività di comunicazione e di diffusione che prevediamo di riuscire a concludere entro ottobre del 2026, e il ciclo di verifica ovviamente della durata del patto, perché sottoscriveranno il patto sia le farmacie che i medici di medicina generale, che tutti gli attori e ovviamente le associazioni che ne terranno, che parteciperanno. Il monitoraggio e l'aggiornamento verrà fatto anche agli organi politici, ovviamente tramite le giunte, le commissioni municipali e anche comunali, come ci era stato suggerito dal Comune centrale. Le azioni che sono da fare sono la raccolta, le adesioni e la costituzione della rete di solidarietà territoriale, la sottoscrizione disposizione del patto di collaborazione, sempre aperto ed inclusivo, il coordinamento e aggiornamento costante delle risorse gratuite destinate alla popolazione. Altra cosa importante è il fatto che per la prima volta ci sarà una proposta che viene fatta da noi, cioè quindi non sarà il cittadino che va su Proponiti a chiedere al municipio di fare qualcosa, ma saranno le associazioni ad aderire a una proposta nostra, e questa è un'altra cosa per cui stiamo un po' scrivendo la storia, siamo un po' una storia, ovviamente non crediamo di cambiare chissà che cosa, però all'interno dell'amministrazione è una cosa diversa. L'analisi, le fasi operative sono l'analisi e la mappatura, la coprogettazione, il monitoraggio, la restituzione pubblica e il ciclo di valutazione. Spero di essere interessante anche per il consigliere De Benedictis, perché l'abbiamo chiamato BVB in rete, per con il rifacendoci all'acronimo ovviamente di Bassa Val Bisagno, ma utilizzando il giallo anche per una questione comunicativa, perché Marea Gialla, speriamo di coinvolgere anche i ragazzi e i giovani utilizzando un linguaggio comunicativo che possa essere per loro riconoscibile. Questo ci tenevo a sottolinearlo perché abbiamo messo insieme anche questo. E la governance e la supervisione sono ovviamente il nostro vertice, che è la direzione di area del welfare cittadino, poi c'è la direzione municipale, la gestione amministrativa, organizzativa e comunicazione istituzionale, la direzione dell'area dei servizi civici e municipi, che ovviamente danno supporto metodologico e tecnico al percorso, il monitoraggio politico, l'aggiornamento periodico della giunta, consiglio e commissioni sia comunali che municipali, e la valutazione tramite l'audizione dei partecipanti per valutare lo stato di avanzamento. Io ringrazio, tanto per cambiare, ma di nuovo la dottoressa Acuto, perché senza di lei nulla sarebbe stato possibile, quindi ci tengo a dirlo ancora e ancora, e tutte le persone, anche la dottoressa Gallo che si è impegnata, la dottoressa Giulia Vicenzi che ci ha aiutato dal punto di vista di coordinamento con il comune, e l'assessorato al welfare, perché senza il vostro aiuto non saremmo arrivati qui. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille, grazie assessora Arkel. E quindi direi spazio magari ai commissari per delle domande su questo ultimo progetto, o anche sulla consulta e sui servizi sociali erogati sul territorio, se qualcuno vuole intervenire in merito a qualche cosa che abbiamo detto. Grazie. Abbiamo lasciato. No, vabbè, io avrei. Se volete intervenire, se no. Cosa? Sì, certo, dottoressa Acuto, prego.
Scusate, sapete che io parlo poco per chi mi conosce, ma ci tengo veramente a dire una cosa, nel senso che questo percorso di partecipazione prende avvio dall'intercettazione dei bisogni da parte degli operatori dell'accoglienza, dei servizi demografici, che denotano una sensibilità e comunque un'empatia che mi rende veramente orgogliosa come responsabile, quindi ci tengo veramente a ringraziarli. C'è Ilaria nel pubblico, Federica lo sa, però Federica Isola è la responsabile degli uffici demografici, li ringrazio perché è frutto davvero di un lavoro di squadra che a me piace moltissimo, il lavoro di gruppo, e quindi sono molto molto orgogliosa, e ringrazio l'assessore per la fiducia, che non è mai scontata. Grazie.
Bene. Avevo qualche diciamo domanda su, cioè nel senso sul progetto, qualche curiosità, ecco, perché volevo diciamo capire nel senso che in maniera poi concreta verranno erogati questi queste sorte di servizio con delle ore a disposizione, diciamo, da parte delle associazioni e dei soggetti sul territorio, come una sorta di banca del tempo, mi domando, e poi, diciamo, se, diciamo, la parte comunicativa riuscirà a passare anche attraverso, immagino, i canali del municipio, come una sorta di attività, diciamo, municipale, ecco.
Sì, allora, riguardo all'attività di comunicazione, il fatto che venga comunicato, cioè noi abbiamo pensato di cambiare il passo, nel senso che normalmente tutte le attività municipali vengono comunicate tramite le pagine social del municipio, tramite i servizi civici, tramite gli sportelli che noi abbiamo sul territorio, e questo comunque verrà fatto, non è che non verrà fatto, verrà fatto assolutamente. Però la cosa importante era riuscire a intercettare tutte le persone che noi, a cui normalmente non arriviamo, perché la vita del cittadino medio difficilmente si interfaccia con le istituzioni, lo dico purtroppo, però è la realtà delle cose, nel senso che è anche abbastanza logico che nella vita molto impegnata delle persone non ci sia la possibilità di entrare in raccordo con le istituzioni in maniera continuativa. E allora il cambio sta proprio qua, cioè pensare che comunque dove vanno tutti, giovani, anziani, passatemi il termine, ricchi e poveri, alti e bassi, cioè tutti quanti, dove vanno? Vanno in farmacia, vanno anche dai panettieri, infatti il mio prossimo step vuole essere anche andare dai panettieri, però per ora mi sono fermata alle farmacie e medici di medicina generale. Però è proprio riuscire ad arrivare a parlare alle persone, riuscire ad arrivare a consultare tutti tramite le persone a cui si rivolgono, perché ne hanno bisogno ovviamente, quindi tutti quegli esercenti che possono entrare in contatto con la loro vita. La prima domanda invece era, ah sì, della banca del tempo. Praticamente ogni associazione regala un'ora al mese gratuita alla comunità. La banca del tempo prevede anche che ci sia una sottospecie di restituzione, invece in questo caso ovviamente le associazioni hanno come contropartita il fatto di potersi far conoscere dal territorio, perché spesso ci siamo resi conto che magari c'è un'associazione che sta in una via e chi abita in quella via non conosce che quell'associazione stia lì. Quindi, essendo una trasmissione capillare di comunicazione delle attività, ovviamente tutti verranno a conoscenza del fatto che in quel luogo c'è quell'attività. Faccio un esempio. Nel municipio 5 mi raccontava il dottor Gallo, per esempio, che è stata fatta da parte di una società sportiva una cosa simile, quindi ha regalato un'ora gratuita del proprio tempo alla comunità e si è ritrovata alla fine che ha dovuto cambiare sede, perché da quell'evento gratuito sono nate persone che, oltre a quella scuola a cui volevano partecipare, volevano fare altre attività che erano offerte da questa associazione. Quindi praticamente il ritorno d'immagine che ha avuto questa associazione è stata talmente elevato che poi ha dovuto, date le iscrizioni maggiorate, ha dovuto cambiare sede. Questo per dire che il bello è generare contatti, il bello è generare interazioni sociali, perché dobbiamo cercare di togliere le persone dalla solitudine, ma anche tutti dalla solitudine, cioè anche le associazioni che non si conoscono, di farle conoscere, di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo per ricreare una comunità che purtroppo non esiste più. E questo penso che sia il nostro dovere più grande per far star bene le persone dove abitano.
Grazie mille. E, sì, allora se può intervenire la commissaria Leonardo, grazie.
Grazie a tutti, alla dottoressa Gadaleda, a Cristina Lodi, assessore Archer, Marta.
ringrazio veramente tutti. Questa è l'umanizzazione delle istituzioni. È vero che ci siamo sempre dette che non ci si può portare il lavoro a casa, no? Soprattutto quando si è un assistente sociale o si fa un lavoro di un certo peso, però è anche vero che è meraviglioso quando si riesce a portare a termine, diciamo, un progetto di questo tipo. Si può dormire un po' più tranquilli, perché non è possibile non portarsi il lavoro a casa quando si tratta di certi problemi, diciamoci la sincera verità. E voglio evidenziare il fatto che questo è un progetto, se non ho capito male, a costo zero, quindi volere potere, se l'obiettivo è l'umanità, si riesce in tutti i modi. E volevo chiedervi, diciamo, il nostro apporto quale può essere. Il portatore di bisogno, chiamiamolo così, ce lo diciamo evidenziato dalla dottoressa Gadaleta. Se noi individuiamo associazioni o qualcuno che voglia partecipare, chi è il vostro punto, cosa deve fare, chi è, diciamo, il punto di riferimento?
Sì, scrivere a me, nel senso che il coordinamento del lavoro è quello che mi sono presa per mettere la mia parte affinché tutto questo resti gratuito, e quindi l'assessorato se ne occupa direttamente.
Sì, io sono il supporto amministrativo dell'assessore, nel senso che in questo caso...
Sì, poi immagino ci saranno i servizi, esatto. Sì, sì. E, se ci sono altri interventi, sì. Prego, commissario Balladore, prego.
Buongiorno a tutti, grazie della presentazione, grazie dell'esposizione di questi servizi. E devo dire che, come è questa commissione, proprio di quello che si occupa, fondamentalmente uno dei motivi che più mi ha spinto in qualche modo a essere parte di questo consiglio, parte di quello che è il servizio che un comune fa verso la propria città. Ero rimasto già molto colpito, e mi rifaccio al fatto che parliamo di umanizzazione, che parliamo di utilizzare dei beni che non sono beni materiali, perché la prossimità, la vicinanza delle persone, soprattutto il dono del tempo, credo che siano cose che non hanno valore, non sono quantificabili. Anzi, il tempo in particolare è proprio un bene che non ha valore, che lo regaliamo proprio così per spirito di servizio, per amore, per amicizia. E c'è da dire che Genova non è che brilli in queste cose, nel senso, il carattere è sempre piuttosto poco d'incontro, no? Si faceva una battuta prima, dice, certe cose si potrebbero anche fare come si facevano una volta: esci di casa, c'è la vecchietta, gli vai a portare la spesa a casa, e è già un qualcosa. E invece qui, in qualche modo, ma per fortuna qualcuno ci pensa. Ho capito.
Io già lo faccio.
Ah, appunto, dico, c'è qualcuno che lo fa, però non è proprio sempre scontato, siamo poco abituati, insomma, tutto sommato, a questo tipo di cose, soprattutto in città siamo sempre piuttosto chiusi, ciascuno un po' a guardarsi la propria casa, il proprio piccolo cerchio. E il fatto invece che partano, che ci siano dei servizi, che ci siano delle associazioni, che ci sia qualche cosa che mette insieme questo, penso che sia solo che positivo, ecco. Anche se una piccola digressione, non so come dire, cioè, ho detto che come genovesi non siamo portati, ma se torno indietro nel tempo, di qualche anno, sono nato al 2018, era nata da poco l'Agenzia per la Famiglia nel Comune di Genova, erano stati fatti gli stati generali dell'educazione, e io ricordo due giornate di un fiume di associazioni che nel silenzio hanno sempre dato servizio a Genova, e pochissimi di noi conoscevamo. Quindi, voglio dire, Genova, per quanto possiamo essere un po' più orsi di altri, non so, si diventa nazisti e dire al nord è più facile, più siamo più chiusi, al sud meno, non lo so, adesso lo scherzo, ma però ecco, credo che Genova come sottosuolo in realtà abbia sempre avuto un grande spirito di servizio e di solidarietà, che viene fuori anche in questi casi. Mi rifaccio ad esempio, sono stato sempre qualche anno fa, avevano rimesso un po' in sesto l'albergo dei poveri, e erano venute fuori molte cose che insomma, la famiglia, adesso mi sfugge la persona, un attimo di lapsus, vabbè, che però nella nobiltà genovese in realtà era sempre stato molto presente. Ricordo la duchessa di Galliera, ricordiamo la famiglia Brignole, non mi veniva. Quindi ecco, storicamente Genova, per quanto all'impatto si presenti sempre un po' chiusa, un po' rude, a livello invece poi di sottofondo lo spirito di servizio penso che sia sempre stato presente, quindi immagino che ci sarà una buona possibilità di lavoro, ecco, che sono un modo anche questo per avvicinare istituzioni e cittadini, e che sicuramente può trovare un bel riscontro. Una piccola curiosità, uno vabbè, un pochettino operativa, soprattutto con l'ultimo progetto esposto, per come poter collaborare. Idem, sarei curioso di sapere come, cioè la consulta operativamente, oltre a lavorare in un certo modo, può darci dei risultati, ma potrebbe anche avere dei bisogni, e quindi piacerebbe sapere eventualmente anche questo tipo di bisogni come escono. E una piccola curiosità, che si parlava di donne carcerate coi figli, che è venuto fuori il discorso dei figli in carcere, ma a me sembrava di ricordare che a Bolzaneto ci fossero degli appartamenti dedicati, quindi è brutto pensare al bambino in carcere sicuramente, ma sapevo di un paio di progetti che miravano proprio a far sì che la persona carcerata potesse stare col bambino, ma non nel contesto proprio classico. Grazie.
Lascio rispondere l'assessore Rodi.
Sì, colgo l'occasione, poi rispondo a questa domanda, poi purtroppo mi devo allontanare per una cosa istituzionale, ma ci tenevo a rispondere a questo. Allora, bisogna sempre stare attenti, perché diciamo chiunque sta in carcere, cioè con misure esterne al carcere, è perché sono misure di un certo tipo. Le misure detentive ci sono in carcere per mamma e bambino, dove è necessario, questo a Torino, che poi non sono proprio carceri, ma ovviamente sono accoglienze. La nuova norma relativa alla giustizia, diciamo ai regimi carcerari, ha fortemente penalizzato di più, e quindi si è fatto dei passi indietro rispetto a questo. Infatti appunto un tema della genitorialità, del riconoscimento della capacità genitoriale, quindi l'abbassamento diciamo dell'età rispetto alla possibilità di diciamo avere questo tipo di misura e non poter quindi evitare il carcere, diciamola, per quindi anche le direzioni delle carceri si stanno patrezzando, perché stanno anche capendo cosa sta succedendo, in combinazione da quando noi ci siamo istituiti e c'è questa riforma in atto, poi sono già successe tre situazioni, poi si va sul giornale, ma non devono stare in carcere, sì è vero, però se la nuova norma lo prevede è difficile, poi non nel carcere di Ponte Decimo, però ahimè ci sono delle lentezze a Torino per fare trasferimento diretto, quindi quando la persona viene arrestata poi viene disposto la misura e poi in tempo di prevedere il trasferimento, quindi sono sempre cose un po' traumatiche queste, ovviamente per la mamma, per soprattutto per il bimbo. E va bene, questo è un po' una risposta. Sul tema dei bisogni non so se ho capito bene la domanda. Comunque noi ogni diciamo consulta raccogliamo istanze, raccogliamo suggerimenti, raccogliamo per poi come organizzazione propria attivare quello che è di nostra competenza. Poi ovviamente ci sono lì tutte le altre diciamo istituzioni che fanno proprie le cose che il terzo settore o altre realtà portano. L'idea è quella di fare un po' sinergia su questo, quindi andare molto sul concreto, quindi rispondere ai bisogni provando per ogni istituzione. È uno spazio dove ci si vede assieme, che è un po', c'era un po' una parcellizzazione, magari tante realtà che facevano molto, tante problematicità che i singoli affrontavano, il fatto di fare più sistema aiuta anche a capire un po' meglio qual è il percorso e quindi a condividere gli obiettivi. Ecco. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, ovviamente massima disponibilità per qualsiasi altro momento di condivisione.
Grazie mille assessora, grazie. Ma se, non so, comunque se ci sono altri interventi, non so, sul progetto BUB in rete, non so se c'è qualche curiosità che avete, che vogliamo sottolineare, non lo so. Beh, io per esempio, io sì. Prego, consigliere Ribello.
Sì, buongiorno a tutti. Assessore, le chiedevo, per caso sono stati coinvolti anche i medici di base per questo progetto? Perché è importantissimo questo, visto che sono filo conduttore diretto, soprattutto per gli anziani. Grazie.
Allora, sì, come dicevo, anche sono coinvolti i medici di medicina generale.
abbiamo mandato loro un messaggio di convocazione per la stessa riunione che abbiamo fatto con le farmacie, però per loro non era un orario idoneo perché erano in orario di ricevimento e conseguentemente erano impossibilitati a partecipare. Però abbiamo ricevuto dei feedback da loro da questo punto di vista e abbiamo anche iniziato a parlare con la dottoressa Costa Guta dell'ASL 3, affinché adesso vogliamo fare un, come dire, una sincronizzazione su quelli che sono i medici, perché alcuni sono andati in pensione dei medici che erano sul nostro territorio e tra le altre cose uno mi ha risposto dicendo io sono andato in pensione ieri, quindi è stato, come dire, un tempismo al contrario. E quindi sulla base del nuovo, della nuova lista di medici di medicina generale aggiornata rispetto a quelli che prendono in servizio delle persone che mi sembra che siano 4 che sono recentemente andate in pensione, quindi con la lista aggiornata loro vogliamo fare coinvolgimento in maniera tale che siano allineati su tutto. Com'è? Sì, questo è un progetto del Municipio 3, quindi la comunicazione con medici di medicina generale e farmacie è solo, al momento attuale, solo sul Municipio 3 perché è questa la nostra iniziativa. Quindi, com'è? Sì, poi c'è, lo faccio dire alla dottoressa Acuto perché mi sembra giusto che anche la dottoressa Acuto spieghi parte, perché è il braccio operativo, quindi...
Verrà creata a livello comunicativo, verrà creata una sezione sul sito del Comune di Genova nella sezione partecipazione, dove attualmente c'è la parte dedicata al progetto fuori dal comune. Creeremo un box analogo per il nostro progetto, per il nostro percorso. Quindi sceglieremo una grafica, lo faremo in collaborazione con la direzione di area servizi civici, quindi con la collega Gigliola Vicenzo, sì, quindi quando saremo operativi poi ve lo faremo sapere, ecco.
Grazie mille, allora ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio l'assessore Arkel, gli uffici, tutti, e la dottoressa Gadaletta per... Sì, prego.
Volevo solo aggiungere una cosa perché secondo me è una nota importante per darvi l'idea dell'offerta. Nella richiesta a tutte le associazioni che abbiamo mandato se volevano regalarci l'ora gratuita e poi ogni giorno si aggiunge qualcuno, la cosa che io non mi sarei aspettata e che invece è accaduta è stata che un'associazione che si occupa di psicologia ha detto che vuole aiutarci e vuole regalare un'ora gratuita di psicologo gratuito agli abitanti di una zona, ovviamente perché sono mini zone territoriali, quindi ogni zona avrà una offerta diversa a seconda delle associazioni di quel territorio specifico, però è stata un qualcosa che, ecco, difficilmente mi sarei aspettata e invece è stata una grandiosa scoperta, perché penso che possa essere estremamente utile per chi vive quel territorio poter avere anche questo tipo di aiuto che viene proprio in considerazione di quanto sia devastante la solitudine e quanto la solitudine stessa, spesso parlando con la televisione, ci porti ad avere un decadimento cognitivo che poi fa diciamo così arrivare persone che magari non sarebbero assolutamente poi futuri, passatemi il termine, tra virgolette, clienti degli assistenti sociali, e che invece poi lo diventano perché appunto la solitudine deflagra nella loro esistenza così tanto da minare le loro capacità cognitive e le loro capacità proprio di sopravvivenza. E quindi credo che questa sia una delle cose belle, tra le tante cose belle di questa situazione, perché apre porte che non ci immaginavamo, e se penso alla prima riunione e penso a oggi, io un po' mi commuovo per vedere tutto quello che è accaduto nel frattempo e di tutte le persone che quando iniziano a parlare di questa cosa poi dicono wow e partecipano sempre di più, cioè eravamo in 4 e stiamo diventando 400 e quindi ogni passo si aggiunge qualcuno ed è un cammino bellissimo e quindi ringrazio tutti per questo.
Grazie mille, allora grazie a tutti e grazie per la commissione, la chiudiamo qui, troppi ringraziamenti.
Fa sempre bene.
Bene, bene, giù, è vero, è vero. Grazie.